Leggo dalla lettera agli ebrei, dal primo capitolo, i primi tre versetti. Magari li facciamo leggere a Sara, non sono tanti. I primi tre del capitolo 1 di Ebrei.
Dio, dopo aver anticamente parlato molte volte e in svariati modi ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo di suo Figlio, che egli ha costituito erede di tutte le cose, per mezzo del quale ha anche fatto l'universo. Egli, che è lo splendore della sua gloria e l'impronta della sua essenza, e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza, dopo aver compiuto la purificazione dei nostri peccati per mezzo di se stesso, si è posto a sedere alla destra della maestà nell'alto dei cieli. Amen.
Amen. Legge un religioso sta cosa, non ci capisce niente. Poi andiamo nella prima lettera, verso l'Apocalisse, la prima lettera di Giovanni, il primo capitolo, capitolo 1, sono una decina di versetti, 10 versetti. Qualcuno legge? Renata? No, no, prima lettera di Giovanni. È qua, già aperto.
Quel che era dal principio, quel che abbiamo udito, quel che abbiamo visto con i nostri occhi, quel che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato della parola della vita, e la vita è stata manifestata, e noi l'abbiamo vista e ne rendiamo testimonianza, e vi annunziamo la vita eterna che era presso il Padre e che è stata manifestata a noi. Quello che abbiamo visto e udito, noi ve lo annunziamo, affinché anche voi abbiate comunione con noi. E la nostra comunione è col Padre e col Figlio Gesù Cristo. E vi scriviamo queste cose affinché la vostra gioia sia completa. Or, questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui e che vi annunziamo. Dio è luce e in Lui non vi è tenebra alcuna. Se diciamo di avere comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, abbiamo comunione gli uni con gli altri, e il sangue di Gesù Cristo, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se diciamo di non aver peccato, lo facciamo bugiardo e la sua parola non è in noi.
Poi, visto che ci siamo, andiamo nel Vangelo di Luca, capitolo 2, versetto 25. Poi potete leggere il resto a casa. Dal versetto 25 al 33. Qualcuno? Dal 25 al 33. Vangelo di Giovanni. Di Luca, scusa. No, siccome poi c'è anche quello anticipato.
Or ecco, vi era a Gerusalemme un uomo chiamato Simeone. Quest'uomo era giusto e pio e aspettava la consolazione di Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Egli era stato divinamente rivelato dallo Spirito Santo se non sarebbe morto prima di aver visto il Cristo del Signore. Egli dunque, mosso dallo Spirito, venne nel Tempio, e come i genitori vi portarono il bambino Gesù per fare a suo riguardo quanto prescriveva la legge, egli lo prese tra le braccia e benedisse Dio dicendo: «Ora, Signore, lascia che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, che tu hai preparato davanti a tutti i popoli, luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo di Israele». E Giuseppe e la madre del bambino si meravigliavano delle cose che si dicevano di lui.
Ecco. Andiamo ancora nel Vangelo di Giovanni, al primo, il primo capitolo 1. I primi versetti dal 15 al 34. Volontario senza catene. Sì, prego.
Giovanni testimoniò di lui e gridò, dicendo: «Questo è colui del quale dicevo, colui che viene dopo di me mi ha preceduto, perché era prima di me. E noi tutti abbiamo ricevuto dalla sua pienezza grazia sopra grazia, poiché la legge è stata data per mezzo di Mosè, ma la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Nessuno ha mai visto Dio, l'ungeto figlio, che è nel seno del Padre. Nessuno ha mai visto Dio, l'unigenito figlio che è nel seno del Padre è colui che l'ha fatto conoscere. E questa è la testimonianza di Giovanni, quando i giudei gli inviarono da Gerusalemme dei sacerdoti e dei leviti per domandargli: «Tu chi sei?» Ed egli lo dichiarò e non lo negò, e dichiarò: «Io non sono il Cristo». Allora essi gli domandarono: «Chi sei dunque? Sei tu Elia?» Egli disse: «Non lo sono». «Sei tu il profeta?» Ed egli rispose: «No». Essi allora gli dissero: «Chi sei tu, affinché diamo una risposta a coloro che ci hanno mandato? Che dici di te stesso?» Egli rispose: «Io sono la voce di uno che grida nel deserto: raddrizzate la via del Signore, come disse il profeta Isaia». Or coloro che erano stati mandati venivano dai farisei, ed essi gli domandarono e gli dissero: «Perché dunque battezzi, se tu non sei il Cristo, né Elia né il profeta?» Giovanni rispose loro, dicendo: «Io battezzo con acqua, ma in mezzo a voi sta uno che non conoscete. Egli è colui che viene dopo di me e che mi ha preceduto, a cui io non sono degno di sciogliere il legaccio dei sandali». Queste cose avvennero in Betabara, al di là del Giordano, dove Giovanni battezzava. Il giorno seguente Giovanni vide Gesù che veniva verso di lui e disse: «Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Questi è colui del quale dissi: dopo di me viene un uomo che mi ha preceduto perché era prima di me. Io non lo conoscevo, ma per questo sono venuto a battezzare con acqua, affinché egli fosse manifestato in Israele». E Giovanni testimoniò dicendo: «Io ho visto lo Spirito scendere dal cielo come una colomba e fermarsi su di lui. Io non lo conoscevo, ma colui che mi mandò a battezzare con acqua mi disse: colui sul quale vedrai scendere lo Spirito e fermarsi su di lui è quello che battezza con lo Spirito Santo. Ed io ho visto e l'ho attestato che questi è il Figlio di Dio».
Dunque, da quello che abbiamo letto una serie di testimonianze attorno a chi è Gesù, da una parte, dall'altra, dall'altra. Il resto, posso garantirvi che tutte le nostre polemiche, il nostro parlare, anche non è che non ci stanno, anche le lezioni di morale sono quisquiglie. Magari in una chiesa ci stanno, però sono quisquiglie, non sono la sostanza. Sono cose che spariscono col tempo e poi non hanno più senso. Sono quelle classiche diatribe tra di noi. Però la verità è che noi non vogliamo contendere con nessuno, non si tratta di quisquiglie. Noi vogliamo dire semplicemente, quando ribadiamo certi concetti che non sono nostri, e che i principi non sono in vendita e non sono in discussione. Ecco perché ogni tanto, voglio dire, ci discostiamo da queste cose che abbiamo letto, cose sante, ma veramente sante, che sono l'essenza vera della vita. Chiaro, non di questa. In questa recepiamo, se non avessimo questa, non potremmo capire queste cose. Quindi ho voluto fare una piccola parentesi. Tutto il resto, cosa penso io, cosa pensa l'altro, non conta. Il problema è che i principi non vanno messi in discussione. Quelli che sono della parola di Dio, quelli che scendono, no? E il Signore parla chiaro. Ma quello che abbiamo letto adesso, ho voluto fare una piccola differenza tra i principi biblici che noi dobbiamo tenere e quello che è un lato assolutamente spirituale, che è al di sopra di ogni cosa. E queste cose che noi abbiamo letto, di queste, non c'è solo questi capitoli che io ho scelto. Tutta la scrittura è piena di questo, parla di Gesù Cristo. Ma, capite, siccome noi abbiamo sentito tante volte parlare dell'agnello di Dio, abbiamo già da quando eravamo nella Chiesa Cattolica, si sentiva parlare, questo è l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Scusa. Ma se non si vede, se non si scende a fondo, noi passeremo tutta la vita pur ascoltando queste parole, ma in superficialità. Allora, questa lettera di Giovanni che abbiamo letto prima il Vangelo, poi la prima lettera di Giovanni, che adesso è subito qua, un secondo, gira di qua e gira di là. E qualcosa, non perché una lettera così, ma chi la scrive? Chi la scrive? Ha avuto un'esperienza talmente forte, talmente grande, e poi quando è stato illuminato dallo Spirito Santo, vi ricordate il giorno della Pentecoste? Da lì in avanti si rese veramente conto di chi era Gesù. E il fatto, il discorso è, ma noi dobbiamo discutere su chi è Gesù? Ma non dobbiamo discutere su chi è Gesù, Gesù è una realtà. Poi per uno sarà una cosa, per uno sarà un'altra, ma per noi non è in discussione. Ma questa lettera di Giovanni è di uno splendore spirituale infinito, infinito. Per come descrive Gesù. E prima di questo, Giovanni Battista, il quale abbiamo visto, abbiamo letto poc'anzi, cominciano a fargli tutta una serie di interrogazioni, i farisei, li mandano, i capi mandano a chiedere, dice, ma chi sei tu? Sei tu quello che stavamo aspettando? sei il Messia, sei, insomma, tutte queste cose. Lui dice: no, io non sono questo, non sono quello, sono la voce di uno che grida nel deserto. Ma anche questa cosa ha un significato enorme. Veramente, se non si percepiscono, se non si capiscono queste cose, questa voce grida nel deserto. Ma a un certo punto dice: no, io non sono quello, ma chi viene dopo di me? No, Gesù sappiamo che era nei pressi. E lui dice: io battezzo con acqua in virtù del ravvedimento, ma chi viene dopo di me? Io non sono degno di sciogliergli i legacci dei calzari. C'è Giovanni, anche lui colmo di Spirito Santo, non diceva di suo queste cose. Sapeva. Giovanni Battista, cosa viene a fare? Viene a rendere testimonianza a Dio che lo manda. Dopo tanti profeti, molti anticamente, abbiamo letto poc'anzi, dopo Dio, dopo aver anticamente parlato molte volte in svariati modi ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che egli ha costituito erede di tutte le cose. Fatemene una ragione, per mezzo del quale ha anche fatto l'universo. Ma se uno legge così, cioè non so se uno che ha fatto l'universo, che ha creato ogni cosa. Egli, che lo splendore della sua gloria, l'impronta della sua essenza, e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza. Se ritirasse questo sostegno, spariremmo in un attimo. Non ci sarebbe più niente, nessuno. Abbiamo visto in questi giorni che manca un po' di assistenza dalle sue regole, che manca l'acqua. Manca l'acqua perché abbiamo distrutto. E vedete che ogni cosa che viene toccata, alla fine dall'uomo, viene guastata. E vediamo che ogni cosa è legata. Io sento delle cose, ma com'è possibile? Visto che l'acqua del Po ha la forza di spingere in là, ma se è in meno, come in questi giorni, entra dentro l'acqua salina e crea altri danni, c'è un danno dopo l'altro. Ma non voglio parlare di questo. Egli è lo splendore della sua gloria, è l'impronta della sua essenza e sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza. Dopo aver compiuto la purificazione dei nostri peccati. Ecco la testimonianza. Per mezzo di se stesso, cioè lui che viene a fare questo, quindi non ha bisogno di intermediari. Perché ci sono intermediari tra Dio e gli uomini, lui, Gesù Cristo. Si è posto a sedere alla destra della maestà dei cieli, nell'alto dei cieli. Giovanni Battista prima, che venissero scritte queste cose, dice: ma quello che viene dopo di me, io non sono degno di sciogliere i calzari. E in questo, quando dico che Giovanni Battista è il più grande profeta, più grande non perché abbia profetizzato, ma perché è venuto a rendere testimonianza. Vi ricordate, Elisabetta era incinta con Maria e il bimbo le saltò in grembo quando sentì la voce di Maria, non perché era la voce di Maria, ma perché dentro c'era il creatore del mondo, c'era la vita stessa. Certamente Giovanni Battista è venuto per rendere testimonianza. Certamente è lui. ma non solo Giovanni Battista. Cioè, qui c'è la testimonianza di Dio. Sapete, chi veniva e testimoniava di se stesso non era creduto. Ma Gesù a un certo punto dice: se anche io testimoniassi di me stesso, la mia testimonianza è vera, perché è il Padre che mi rende questa testimonianza. Quindi, il Signore Dio non ha lasciato senza la sua testimonianza gli uomini. E quale testimonianza? Se vogliamo, capite, attraverso questo libro, che chiamiamo sacro per questo, la Bibbia, non la carta, non... capiamo cosa ha fatto il Signore, e questo ci consola, questo fatto di sapere che non ci ha lasciati senza testimonianza. E anche gli ebrei sapete, l'hanno mandato, dice: vai a vedere se questo qua veramente è lui. Andate a chiedere chi è questo Giovanni Battista. Lui ha detto: non sono io, ma quello che viene dopo di me, era un po' più là. E poi sappiamo tutto il resto. Ma ecco, io, questa cosa qua è una cosa che mi incoraggia. Sapete perché? Perché noi trascuriamo queste cose così importanti, la testimonianza di Dio, che non la fa solo attraverso Giovanni Battista. Sì, in quel momento tangibile c'era un profeta che diceva: questo è colui al quale non sono degno di togliere, di sciogliere le mie calzature. È lui. E tutti i discepoli che erano andati a battezzarsi da Giovanni Battista non sapevano adesso dove dobbiamo andare. Da te, da lui, insomma, ragionamenti degli uomini. Capite? Cosa dobbiamo fare per essere salvati? Credi tu nel Signore Gesù Cristo, sarai salvato tu e la tua famiglia. Ma Dio ha confermato con segni e miracoli. Abbiamo tutta la scrittura che ci parla di questo. Se leggiamo, capisci che non può essere una manipolazione di un uomo. Sì, parla attraverso gli angeli. Segue. Gli angeli appaiono ai pastori. Fa tutti i miracoli per prendere un popolo e per realizzare il suo progetto. Prende un uomo, non è che il popolo esisteva, lo fa diventare un popolo. E se mette insieme tutte queste cose e le capisci, dici: ma Dio fa delle cose affinché noi non abbiamo scuse. Non è che possiamo sempre scappare. Perché se tu leggi l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, vedi un pezzo di farina lì, sì e no, e poi vedi là. Non ti fai più domande, non sai niente. No, ecco, ma questo agnello di Dio che toglie i peccati del mondo è veramente la salvezza dell'umanità, di coloro che credono. E potremmo continuare. Poi fa altre testimonianze attraverso Gesù stesso, con guarigioni, resurrezione dei morti, opere potenti di ogni tipo, e ogni testimonianza perché si credesse in lui, che è il Messia promesso e preparato prima della fondazione del mondo. Capisci? Quindi, quando arriva Giovanni Battista, sta rendendo testimonianza di queste cose. E che cosa avviene? Sappiamo che i primi che non credevano in Gesù, a parte i farisei, erano quelli della sua famiglia. Dice: ricci tua madre e i tuoi fratelli, e le tue sorelle. chissà chi è mio padre, mia madre, chi sono mia madre e me. Sono coloro che fanno la volontà del Padre mio. I veri adoratori adorano il Padre in spirito e verità, non in opere e verità. No? E allora vediamo che i fratelli dicono, ma perché, dice, tutte abbiamo sentito parlare di te che fai opere di qua e di là. Falle anche qui da noi. Manifestati. No? E Gesù ha detto, nessuno è profeta in patria, perché vedeva la loro incredulità. Ma non è che doveva dimostrare niente a nessuno. Eppure, Gesù, ecco, come sceglie il Signore le cose, sono sconvolgenti. Non è che gli puoi dire dove doveva nascere, in quale famiglia doveva nascere, e se c'erano altri 12 fratelli. E le sorelle, io non l'ho contato, ma c'era un bel numero. Allora erano così famiglie molto diverse. No? E come puoi pensare che uno dei tuoi fratelli, l'Iddio, creatore del cielo e della terra, è una cosa sconvolgente, una cosa che fa sgallare di tutto. Quindi per un essere umano non è facile. No? E quando Samuele, vi ricordate, andò a ungere David, che doveva diventare di Israele. Cosa è successo? È andato lì da Isai e gli ha detto, fammi vedere i tuoi figli, gli ha messo tutti i figli. E non trovava Davide, perché non è che lui sapeva chi, ma il Signore gli avrebbe mostrato chi era. Gli ha detto, ma non c'hai un altro figlio? No, dice, l'altro più piccolo sta pascolando le pecore. Ah, alla chiamata. Ed era lui. Perché non gli davano neanche a Davide, perché era più piccolo, eccetera. Dice, figurati quello. Cioè, non riuscivano ad entrare in questa cosa. E allora, quindi la testimonianza di Dio è la più alta in tutti i casi. Anche questa testimonianza ha un motivo profondo. Nessuno poteva essere unto da sé. Come è successo prima e dopo, Dio dice, chi è venuto prima di me o dopo di me sarà un ladro. Molti verranno nel mio nome, ma non sono io. Perché abbiamo visto un'altra cosa meravigliosa, che leggendo la scrittura ci viene detto che è lui che ci testimonia quando leggiamo che questa è verità. È lo Spirito Santo. Se noi sappiamo questo, ma lo percepiamo quando lo dice, c'è scritto. Siamo certi che è lo Spirito di Dio che ci dice quello che stai leggendo. È vero. Tu non ti permetti, capisci? Perché sai che è vero. Poi puoi avere delle difficoltà di relazione, ma Dio ti conferma che quello è vero. Allora, molti verranno nel mio nome, ma non sono io. Quindi c'è questa testimonianza di Dio. E vedete che tutte le testimonianze della Bibbia convergono verso di Lui, verso Gesù Cristo. E quindi il Padre vuole questa testimonianza affinché gli uomini non siano più scusabili. E la scrittura intera ci parla di Gesù come luce del mondo, e salvezza di Dio. Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, cioè di quelli che credono, e quindi toglie poi, ma adesso diventa lunga. Poi abbiamo letto poc'anzi anche Simeone, che era questo pio ebreo, anche di un'altra che sapeva, perché lo Spirito Santo gli aveva rivelato che non sarebbe morto finché non avrebbe visto il Salvatore. E sapete che quando c'è stata la presentazione di Gesù, Simeone, lo Spirito Santo, un'altra testimonianza, e lui l'ha preso in braccio e ha detto: oh, adesso ho visto, Dio mio, la tua salvezza, adesso posso morire tranquillo. Hai capito? Perché è una salvezza promessa da secoli, ormai è un millennio. Ma è Dio che sceglie il momento. Non devi essere impaziente. E questo si è realizzato. È un'altra testimonianza. Più avanti, i suoi discepoli, una volta che sono stati illuminati dallo Spirito Santo, perché prima avevano qualche difficoltà, pur vivendo con Gesù, verificavano fra di loro chi si siederà prima nel Regno dei Cieli, chi sarà più grande, io, tu, litigavano per... cioè, fate capire come... ecco. Questa illuminazione che hanno avuto è un esercizio, dopo averla avuta, e l'illuminazione dello Spirito Santo aiuta a capire meglio e sempre di più chi è Gesù, che cosa ha fatto Gesù, ma soprattutto chi è poi chiaro che è legato a cosa ha fatto. E questo è un esercizio che dovremmo fare tutti noi, l'esperienza che ogni credente deve avere per essere consolato. Consolato, la consolazione dello Spirito. Allora, nella lettera ai Romani, nel capitolo 3, c'è scritto: ora, indipendentemente dalla legge, quindi c'è stata la legge, no? È stata manifestata la giustizia di Dio per lui. Come? È lui. È lui. Perché è lui. In lui abbiamo ogni giustificazione. Alla quale rendono testimonianza la legge e i profeti. Anche lì di nuovo testimonianza. Rendono testimonianza. Cioè, l'Apostolo Giovanni, ora, sapete che era l'apostolo amato da Gesù? Non è che non amasse gli altri, ma era un po' più, aveva un po' di feeling in più. L'apostolo Giovanni, dopo che è avvenuto tutto, dopo che è morto, eccetera, e ha vissuto gli ultimi suoi anni, dicono nell'isola di Patmos, in Grecia, dove ha scritto l'Apocalisse, ora si rende conto perfettamente di chi è Gesù e scrive queste meravigliose parole. Quello che era dal principio, prima che il mondo fosse. Quel che abbiamo udito. Quel che abbiamo visto con i nostri occhi e quel che abbiamo contemplato. Sta parlando di Gesù. E che le nostre mani hanno toccato della parola della vita. Ora si rende conto quello che le nostre mani hanno toccato della parola della vita. La vita è stata manifestata e noi l'abbiamo vista e ne rendiamo testimonianza e vi annunziamo la vita eterna che era presso il Padre e che è stata manifestata a noi. E questa vita eterna è Gesù. Quando dice quello che noi abbiamo visto e udito, che le nostre mani hanno toccato, era la parola della vita. Era la parola della vita. Cioè, chi ha creato la vita è stato manifestato. cioè l'autore, Dio stesso, era presso il Padre. Il fatto che avesse un corpo fisico impediva, capisci, era necessario, avesse un corpo fisico per l'espiazione dei nostri peccati. Ecco quando dice: tu non hai voluto né sacrificio né olocausto, ma mi hai preparato un corpo. Di cosa stiamo parlando? Cose, no? Cose che il mondo non sa, e non solo lo sa, ma quando si cerca di celebrare Dio, i veri adoratori mi adoreranno in spirito, in verità. Allora, e poi prosegue, quello che abbiamo visto e udito, noi ve lo annunziamo, affinché anche voi, quelli che erano lì e noi, il Dio dice, non solo per loro ti prego, e tu li guardi al maligno, ma anche per quelli che avranno creduto dopo, attraverso la loro testimonianza. Cioè Gesù ha pensato anche a noi. E noi ve lo annunziamo affinché anche voi abbiate comunione con noi, la nostra comunione col Padre e col suo Figlio Gesù Cristo. Descriviamo queste cose affinché la vostra gioia sia completa. Dice, quando uno, altro che mangiare l'osso, quando uno ha assunto la parola di Dio, io sono la parola discesa dal cielo, la parola della vita. E dice, noi abbiamo visto la vita. Noi abbiamo visto la vita. È un'affermazione che va al di là di quello che noi sperimentiamo tutti i giorni. Cioè, noi la vita, ma noi la vita la identifichiamo attraverso una serie di fenomeni fisici, chimici, ma l'essenza della vita è Lui che ha creato tutto. La vita è stata manifestata e noi rendiamo testimonianza perché questa vita è venuta affinché voi abbiate vita eterna. Quindi questa vita è venuta affinché voi abbiate vita eterna. Noi vi annunziamo queste cose. Vi lasciamo la nostra testimonianza affinché abbiate comunione con noi, come dice prima, affinché la vostra gioia sia completa. Il resto delle cose della vita attorno a queste verità spirituali così grandi, così lampanti, assumono un significato completamente diverso alla luce di queste ultime testimonianze. Nella famiglia di Gesù, come dicevo prima, non si poteva credere un loro fratello era il creatore del mondo. Eppure Dio ha scelto così. Invidiano solo. Quanti oltraggi ha dovuto. Allora abbiamo letto quello che dice Giovanni, ma lo parla la scrittura e chiede, riferito a Gesù, che abbiamo letto prima in Ebrei. Egli è l'essenza dello splendore di Dio. E quanti oltraggi ha dovuto subire Gesù? Oltraggi di ogni genere. Uno dei più grandi è stato certamente l'incredulità. Ecco perché Dio interviene attraverso la testimonianza. Anche perché, comunque, nessuno di loro metteva in dubbio Guarda che sta proprio il profeta. Era chiaro. Avevano paura di lui. Lo stesso Erode. Povero Giovanni. È venuto per rendere testimonianza, per servire il Signore. E per essere decapitato da un malvagio. Il Signore lo sapeva? Certo lo sapeva. Il creatore della vita, sappiamo cosa ha preparato per Giovanni. Gesù conosceva i pensieri di tutti, ieri come oggi, ma a lui nessuna cosa è nascosta. E come oggi, l'ostilità permanente. Non solo degli altri e dei religiosi, ma anche da quelli che si dicono credenti. E come l'Apostolo Pietro, questi credenti dicono: no, non lo conosco. Tu eri con lui, tu non eri con lui che. Come, tu sei uno di loro. No, no. Un'altra ha detto no, eppure tu eri con lui. No, io non lo conosco. E il gallo cantò. Allora poi Pietro riconobbe di aver tradito il maestro e pianse amaramente. Perché cosa vendiamo noi Gesù? Perché cosa lo vendiamo? Per i nostri affari, per tutto il privilegio grande di conoscere queste cose che ci rendono forti e ci danno una gioia completa. Poi tutto il resto viene sopraggiunto. Ma gli oltraggi poi non sono solo nell'incredulità, ma addirittura nelle percosse. Se voi potete leggere il Salmo 22, che è un salmo profetico. Quando la scrittura dice cani mi hanno torniato, e non solo, e potremmo continuare. Ma poi nel rigetto del popolo, è stato rigettato dal popolo, nel momento che dovevano condannare, cioè, che volete che vi liberiamo? Barabba o Gesù? E tutto il popolo. Non ce n'era uno che era per lui, il creatore, l'essenza della vita. Questo è l'uomo, maledetto l'uomo che confida nell'uomo, vedi che tornano i conti. Eppure Gesù sapeva tutto questo e conosceva l'ignoranza, l'opposizione, ma venne per essere obbediente al Padre. Che lo aveva mandato, come preparato il corpo. Ecco, io vengo, è scritto nel libro. Essere ubbidiente al Padre, che lo aveva mandato fino alla morte della croce, per salvare la sua creatura, noi e tutto ciò che lui ha creato. Come si può pensare che gli ebrei siano colpevoli di omicidi, anzi di deicidi? Questi qua il libro hanno letto. Dove l'hanno letto? Eppure è stata la cosa più in voga in questi 2000 anni. Chi pensa o crede queste sciocchezze non conosce bene. La benché minima nozione della salvezza e non conosce niente del concetto di Dio. Dio dunque non ci ha lasciati senza testimonianza. Questa testimonianza è fondamentale. Prima con la creazione e poi mandando sua figlia. Quindi non ci ha lasciati senza testimonianza. Egli che è l'essenza della creazione. egli che è lo splendore della sua essenza. Voglio il Signore benedirci come penso e abbia fatto. Amen.